Io volevo magari chiederle se poteva ancora ritornare su questo tema delle particolari sensibilità che ognuno ha nelle proprie situazioni. Non è detto, cioè le persone separate, cominciamo dalle separate, vivono e acquisiscono certe sensibilità particolari. Allora c'è una grande varietà nel modo di reagire e c'è anche un'attenzione particolare nel vedere come gli altri, soprattutto nell'ambito del cristiani, nella Chiesa, di chi frequenta la Chiesa, accoglie le loro persone, le loro situazioni. Sono acuti nel cogliere anche solo certe parole, certi termini, certi atteggiamenti. E molte volte proprio i buoni cristiani sono quelli che danno i giudizi così, più severi, senza aver sperimentato molte volte. Ecco, c'è diffidenza verso il separato, c'è sospetto, c'è intransigenza anche a volte, eh? Lei ha detto questo.
Sì, l'ho poi detto, ma altro, non perché volevo colpevolizzare nessuno, ma proprio perché... Chi non vive una certa situazione non ha la sensibilità, ecco, e non la tocca con mano. Non so, ecco. Chi vive vicino a un handicappato riesce a capire molto meglio la sofferenza. Ecco. Ecco, proprio senza voler appunto dare nessun giudizio e non colpevolizzando nessuno.
E poi quest'altro tratto mi ha colpito ed è vero, quel bisogno di essere comunque amati fa sì che il genitore da solo che abbia un figlio si attacca in una maniera morbosa a questo figlio, per cui se già è difficile questo distacco cosiddetto, per dirla in termini così molto semplificati, del cordone ombelicale, qui veramente proprio diventa quasi impossibile a certi genitori. Monsignor Anfossi, ma pensavo, questo discorso della duplice fedeltà della Chiesa non è facile. Siamo Chiesa, qui si intende che cosa? Gerarchia particolarmente oppure tutta la comunità ecclesiale? Le due fedeltà al Vangelo e alle situazioni esistenziali concrete. Noi abbiamo tanto sentito stasera questa parola, accoglienza, ma molti non fanno questa esperienza dell'accoglienza nel senso profondo che voi avete indicato, cioè sono magari anche ascoltati, qualche volta tollerati, qualche volta, come dire, si scantona un po' dal problema. L'esperienza molte volte più diffusa è questa. E poi mi ha colpito anche un altro termine, il linguaggio che oggi non è più a volte adeguato, i termini, le situazioni, perché la lingua e i termini dicono il modo con cui si è entrati nel problema, si condivide il problema, ecco, la condivisione. Fino a che punto arriva? E poi il problema dei figli. Ci ha fatto quell'esempio di quel giovane che fa parte dei gruppi di preghiera e ora... Questi figli suoi e figli della convivente che vivranno insieme e faranno una grande famiglia, chiamiamola così, come saranno, come vivranno? Queste famiglie così che si dicono allargate, ma pongono i problemi che sappiamo. E poi a un certo punto, quando lei prima della fine ha detto sei capace di perdonare la tua moglie, perdonare, pregare per lei, ma questo è veramente la croce. grande, il cristianesimo proprio nel cuore, proprio più profondo. Tante sono le cose, grazie.
Sì. Questa ultima sollecitazione vi invita a tagliare un pezzo del discorso e affrontare questo problema. Ho incontrato un gruppo di preti proprio questa mattina per parlare dei gruppi famiglia. Quando ho dato loro la parola mi hanno fatto domande sui divorziati e sposati. Sono andato in una diocesi del Piemonte a parlare ai preti, quando abbiamo fatto la pausa, nella seconda parte della conversazione, divorziati e sposati, che è completamente fuori tema. Quindi dice che i nostri preti soffrono, hanno amici, hanno persone molto vicine. Dice anche che è cominciata una ricerca che non dà ancora frutti soddisfacenti. Allora, faccio un'ipotesi. Uno di questi preti mi dice, c'è un gruppo famiglia. Nel gruppo famiglia c'è una coppia dove la signora ha lasciato un primo marito e adesso vive con un uomo che era libero, che di per sé potrebbe essere suo marito. In questo gruppo famiglia, quando fanno festa, c'è dunque una messa di gruppo, solo del gruppo, si è deciso che questa coppia può partecipare all'Eucaristia. Supponiamo che questa coppia mi venga a trovare, venga a parlare con me e mi dica, sa, io ho avuto un permessino speciale del parroco in certe situazioni, noi facciamo la comunione. Siamo molto felici, siamo molto contenti di questo, la Chiesa dovrebbe farlo, dovrebbe aprirsi. Allora, proviamo a dire che cosa perde questo gruppo famiglia con questa operazione. Perde moltissimo. Perché la vera domanda è di sapere che cosa può dare questa coppia di persone che vivono insieme, che si sono scelte, che si vogliono bene, che hanno messo al mondo dei figli, se loro dicessero agli altri sposi, questa è la nostra situazione. Se non lo dicono, passano per una coppia come gli altri. Ma dentro loro hanno una specie di tarlo, sì, però il parroco me l'ha permesso, però la Chiesa non vuole. Allora la Chiesa è cattiva, oppure la Chiesa non capisce niente. Gli altri preti non capiscono niente, no? Come se il padrone dei sacramenti fossero i preti. Io trovo che sarebbe molto più dignitoso che loro dicessero, no, non sei tu che mi autorizzo a fare la comunione. Se la Chiesa fa questo passo e mi dice, tu sei, allora sì. Mandare a elemosinare un permessino lascia inquieta le persone. Ma soprattutto, cosa fa perdere? Allora, supponiamo che questa coppia venga a parlare con me. Io farei loro questo discorso, gli direi loro, sentite, comprendo che voi soffrite molto. Forse io nella vita non ho vissuto un'emarginazione come la vostra. Quindi non vi dico di fare una cosa che io ho già vissuto, però per il dovere che ho di aiutarvi a vivere il Vangelo, non di eseguire dei comandamenti un po' strani che una chiesa retriva o impone, ma per aiutare voi a fare un salto di qualità, entrando di più nel mistero di Cristo, che è morte e passione, il mistero di Cristo, la vita cristiana entra nel mistero di Cristo, io proporrei loro questo, per esempio. Cosa potete dare voi alle altre coppie? Intanto vanno poco la comunione, e voi avete fatto della comunione quel chiodo intorno a cui si avvolge contestazione all'infinito. La comunione è diventata il simbolo della vostra difficile relazione con la Chiesa. Lo comprendo, è un'operazione che si comprende, però domandiamoci che cosa ci sta a cuore. Diceva prima la signora Daniela, che cosa può dare l'Eucaristia se fosse compresa bene e vissuta tutta, nella sua bellezza e nella sua interezza, con la parola di Dio, con il perdono, con tutto quello che comporta. Per esempio, quando io vivo un disaccordo con prete, ho 3-4 preti che vivono nella stessa parrocchia che si offendono, ma non gliene importa niente di andare all'Eucaristia. È vero o non è vero? Con quale leggerezza noi portiamo le separazioni che vengono a ferire la nostra vita di relazioni e le altre offese che noi facciamo alla legge di Dio, alla legge del Vangelo, alla carità. Queste persone ci ricordano che l'Eucaristia è una cosa seria. Possono darci questo, ce lo possono testimoniare. La loro presenza è un invito a andare all'Eucaristia con un altro atteggiamento, con molta minore leggerezza, mi sembra. Un altro aspetto di quello che loro ci possono dare è già stato accennato da Don Cesare. Loro ci insegnano a interrogarci sulla coscienza. Infatti già molti, a partire da questa situazione, voglio citare il Vescovo di Bolzano, per esempio, ha lavorato moltissimo con un'equipe mettendo in evidenza due cose principali. Una è che un uomo e una donna che si sono allontanati dalla Chiesa a motivo di una separazione sofferta, magari di una nuova convivenza o un nuovo matrimonio civile, queste persone portano dentro tale e tanto nervosismo e rabbia e interrogativi sulla Chiesa che non possono ritornare in un rapporto pacifico con la Chiesa, non possono proprio, non riescono, soprattutto se leggono i documenti della Chiesa, perché li leggono con rabbia, perché sono scritti, hanno bisogno di fare un colloquio con un sacerdote e di sfogarsi e di piangere e di arrabbiarsi, di dire tutto quello che hanno nel cuore. Se non si passa attraverso questo colloquio, non psicologico, non terapeutico, ma spirituale, io credo che non possano trovare quelle intese, quel modo tranquillo di stare nella Chiesa che la Chiesa propone nei suoi documenti. E il Vescovo di Bolzano ha fatto anche una riflessione sulla coscienza. Quando il Vescovo di Bolzano è stato invitato dai Vescovi del Piemonte, è venuto a parlare con noi. E ancora lui presente, noi ci siamo interrogati su cosa può significare che, ma secondo me, la mia coscienza, quale tipo di relativismo si metterebbe in moto all'interno della Chiesa se questo fosse l'unico tribunale. Ecco, per dire. Così, però, rimane vero che c'è un invito a coloro che fanno della teologia, a coloro che, a partire dall'antropologia ispirata a una visione cristiana della vita, c'è uno spazio per riflettere. Così come io credo che ci sia un altro punto che è importante sotto questo profilo, ed è il seguente. Queste persone, bene o male, ci possono precedere nel Regno dei Cieli, non solo perché è scritto nel Vangelo, perché già qui adesso, nella misura in cui rileggono da credenti, cioè da persone che credono in Gesù Cristo, questa loro situazione, e decidono di portarla, feriti ma senza rabbia, riconciliati ma parlando chiaro e chiedendo quell'accoglienza che oggi non hanno, quel rispetto che oggi non hanno, a quel punto il loro cammino di fede penso che sarà più profondo, più autentico di quello che facciamo noi, soprattutto se nella vita non siamo stati almeno una volta bastonati. C'è una superficialità della vita cristiana. E forse loro ci restituiscono, molte persone, come ha detto Daniela, ho incontrato che hanno riletto il Vangelo con occhi nuovi a partire da questa esperienza dolorosissima. Ecco, io credo che abbiano una grazia da portare alla comunità, però la comunità non deve solo accoglierli col sorriso dicendo poveri peccatori, io che sono buono li tratto bene. No, l'accoglienza è il contrario, cioè incontrarli vuol dire mettere in discussione se stessi, mi sembra. Se posso dire ancora due cose, io ho lasciato dei fogli con un elenco di iniziative, luoghi, centri che si occupano di questi problemi, un foglio doppio, sono due facciate di iniziative che ci sono nella Chiesa. Accenno uno, Retrovai. Sono delle coppie che si mettono, che hanno vissuto la separazione, che diventano animatori, fanno incontri con delle coppie che stanno litigando e che da soli non riescono più a accordarsi. E spesso neppure il consultorio li può aiutare, qualcuno sì, altri no. Ecco, per dire che una cosa che la Chiesa non fa è di aiutare le coppie in difficoltà. Non lo fa. Cosa offriamo noi a una coppia che comincia a litigare? Che non si, due persone che vorrebbero volersi bene e più si impastano e più si allontanano uno dall'altro e più si offendono. Cosa fa la Chiesa per chi comincia a essere in difficoltà? Consultorio. Molti vanno a parlare con i sacerdoti. Dobbiamo dire che non siamo preparati per fare questi colloqui. Ci vuole anche una preparazione di tipo esperienziale, aver vissuto altre situazioni, aver visto altri uscirne, oppure si richiede un minimo di empatia, entrare nell'altro senza giudicare. Oppure la soluzione più comoda che abbiamo preso noi adesso, dire ma sì che va bene, chiudiamo gli occhi, ma figurati, la Chiesa deve aprirsi. Che non è empatia, non è neppure giudizio, ma è un tipo di comprensione lesivo della crescita delle persone, non permette loro di fare delle prese di coscienza. C'è un consultorio dove si fanno dei ritiri con pochissime coppie che sono nella situazione della nuova convivenza o di nuovo matrimonio. Il primo incontro, qualche volta i primi due incontri, sono per studiare la Sacra Scrittura in modo scientifico, coerente e teologico, dire è proprio vero che il Vangelo e San Paolo dicono che il matrimonio è fatto per durare per sempre. Questo fa molto soffrire sentirselo dire, ma alla fine tu dici va bene, io sono venuto meno a questo, il Signore mi abbandona? No. Il Signore mi aiuta a condizione che io riconosca la situazione com'è. Se io la riconosco comincio a fare delle cose belle. Se invece il prete mi mette una copertina addosso e mi dice ma sì, tutto va bene come prima, tu abbandoni le persone che sono in difficoltà invece di aiutarle, tu le abbandoni anziché metterle in condizione di partire dalla verità. La Chiesa cambierà parere fra qualche anno? Io penso di no, perché non è disciplinare. Supponiamo anche che lo faccia, ma in questo momento io non aiuto le persone così, non le aiuto proprio. È come dire a una persona che ha perso il braccio a un incidente stradale, dire guarda tu hai il braccio, ma lui sa che non ce l'ha. Credo che sia meglio essere leali con se stessi, con la comunità e con la Chiesa, non cercare il prete del santuario che ti fa passare dal buco della serratura. Ma che dignità! Io vivo in questo momento, in questa Chiesa, e voglio essere trattato lealmente dalla Chiesa, in modo ufficiale. Mi sembra, c'è una dignità minima. Sono occasioni perdute per cominciare una strada che non salva solo te, ma porta degli aiuti agli altri, per tornare a quella coppia nel gruppo famiglia. Se quella coppia nel gruppo famiglia dice noi siamo così, e lui dice io lavoro all'ospedale, vedo dei lavativi, e poi la domenica li trovo in chiesa a fare la comunione, e la chiesa non lascia fare la comunione a me, no, discorsi che vengono detti molte volte, no? Allora, parlate nel gruppo di questa coerenza, di questa incoerenza di noi bravi cattolici. Pensate che cosa perde un gruppo di persone non sapendo che quella persona vive quella situazione. E allora tu cominci a capire che la parola di Dio non l'ascolti, loro devono ascoltarla. Che tu non perdoni, non sai voler bene, loro sono obbligati a salvarsi imparando a voler bene di più, a fare della carità, a fare dei servizi. Ecco, io credo che queste riflessioni ci aiutano un po' a comprendere un po'. Poi certo, un'ultima cosa che voglio dire, perché lo stesso Ratzinger, presentando questi problemi, ha sollevato una questione per dire che forse la Chiesa oggi potrebbe ancora modificarsi su due punti nella linea che ha seguito fino adesso. Uno, che quel tribunale in foresterno che decide della non validità, quando i soggetti sono loro a testimoniare della non validità, questa è una novità del Concilio Vaticano II, del dopo concilio, che si faccia il processo sulla base di ciò che i testimoni dicono, vuol dire rischiare la falsità, La Chiesa ha accettato questo. Dunque, forse la Chiesa potrebbe trovare un'altra forma che dia le stesse garanzie di pubblicità esterna per delle situazioni in cui la non validità del primo matrimonio è conoscibile, anche se non si possono trovare quelle prove che il Tribunale chiede. E un altro punto che solleva Ratzinger dice: studi approfonditi sono richiesti alla Chiesa su questo problema preciso. I battezzati che, diventati adulti, hanno scelto la non fede, hanno abbandonato la fede cristiana, cioè che non credono più o che non hanno mai creduto, questi, nell'attuale disciplina del diritto canonico, quando si sposano non possono più, il loro è un matrimonio ed è sacramento. Allora il cardinale Ratzinger si domanda: ma queste persone adulte senza fede, solo perché battezzate, hanno fatto nascere il sacramento del matrimonio? Ecco, se noi dovessimo rispondere no, sarebbero molte, un discreto numero di persone adulte il cui primo matrimonio potrebbe essere dichiarato non valido. Questo per correttezza verso il pubblico, per dare quelle informazioni che io ho, che mi pare di avere, che sono...
Posso anche parlare con questo microfono, che va bene lo stesso, tanto la conclusione sarà brevissima. Dopo aver parlato degli atteggiamenti errati, vorrei invece raccontare alcuni episodi che dicono quali sono gli atteggiamenti giusti, cioè raccontare quegli episodi che non hanno niente di eccezionale, insomma sono episodi normalissimi, che però dicono come dei semplici gesti, come delle semplici attenzioni possano proprio aiutare una persona a vivere, a sentirsi amata. E vado un po' sul personale perché racconto episodi che sono successi a me. Allora, ricordo per esempio che stavo partecipando per la prima volta degli esercizi spirituali che l'Azione Cattolica aveva organizzato per le famiglie. Ero un po' intimorita e non perfettamente a mio agio, proprio per la novità della cosa. Non conoscevo il prete che predicava gli esercizi, ovviamente, anche perché per me il clero in quel momento, come ho detto prima, essendo di conversione adulta, era un po' l'inconnu, il mondo sconosciuto, mentre adesso vivo in mezzo ai preti, o quasi. Allora erano veramente persone che io vedevo un po' sul cadreghino, molto lontane. Allora, appunto, dicevo, non conoscevo quel prete che predicava, ma in una pausa mi sono avvicinata per chiedergli una spiegazione. E per farsi capire meglio, lui, mi ricordo, fece un esempio che sarebbe andato molto bene a una persona sposata. In effetti gli esercizi erano per le coppie, per le famiglie. Mi parlò di anticoncezionali, ma quando scoprì che io il marito non ce l'avevo più, mi ricordo come se fosse adesso che si fermò di colpo e mi guardò con un grandissimo dolore negli occhi, ma non era un dolore passivo, era un dolore che diceva solidarietà, tanto che in un attimo quasi quell'estraneo che per me era il predicatore mi era diventato amico, più dei miei amici, mi era diventato fratello. Ed era riuscito proprio soltanto con uno sguardo a farmi vivere la condivisione. Io conoscevo la condivisione più che altro come parola e come belle frasi che si dicono sulla condivisione, una parola di cui ci si riempie la bocca. Ma invece quel nostro predicatore mi aveva fatto toccare con mano la condivisione. Insomma, stava soffrendo con me, come se il dolore improvvisamente fosse diventato anche il suo. E quella condivisione era data soltanto da uno sguardo. E in quello sguardo non vi era nessun giudizio, nessun disagio da parte sua e neanche nessuna domanda. E devo dire che quello sguardo ancora me lo porto dentro e mi ha accompagnato per tanto tempo e mi ha aiutato veramente più di tante parole. Poi ricordo ancora la coppia di amici non praticanti, anche se cristiani sulla carta come tanti, che per non smorzare il mio entusiasmo di neofita, parlo sempre dell'inizio, si assoggettavano a dire con me i salmi. Io avevo incominciato a pregare con la liturgia delle ore e loro si assoggettavano a dire con me i salmi, e non solo, mi accompagnavano anche ad ascoltare delle conferenze teologiche o ad incontri biblici, proprio per non lasciarmi da sola, anche se la cosa non li interessava affatto. Adesso voi mi chiederete: si sono convertiti? No, non si sono convertiti, continuano a essere poco praticanti, però non li costringo più a dire i salmi e neanche ad accompagnarmi alle conferenze, ma penso che vadano in paradiso lo stesso per la pazienza che hanno avuto nei miei confronti. Poi posso ancora raccontare invece della famiglia atea, marito, moglie e tre figli, che aveva adottato praticamente me e mia figlia. Passavamo con loro molti sabati, una parte delle vacanze estive, anche delle vacanze invernali. E per quanto atei, quando eravamo in viaggio, non dimenticavano di farci trovare una chiesa per la messa. E questo io l'ho sempre ricordato e raccontato, perché a proposito di sensibilità, mi è sembrata una sensibilità veramente molto grande. E tutti e cinque hanno sempre fatto sentire me e mia figlia come delle persone importanti, come delle persone amate, indispensabili, e mai sopportate per forza o per compassione. E poi c'è ancora l'amico che mi spinse a studiare teologia, perché diceva: la Chiesa sì, ha bisogno di volontariato, ma se il volontariato è qualificato è meglio. E allora eccomi, grazie anche a lui, a lavorare in curia, anche per testimoniare che una persona separata può comunque lavorare nella Chiesa anche in ambito diocesano. E per finire mi viene in mente ancora l'amico prete che non ebbe paura di coinvolgermi nei suoi viaggi, semplicemente perché io avevo detto che in quei luoghi non c'ero mai stata e mi sarebbe tanto piaciuto andare, perché li ritenevo significativi dal punto di vista religioso, artistico, culturale o anche solo naturale. E allora mi invitò: ma vieni, io vado, devo fare una conferenza oppure devo andare a degli esercizi. E allora certamente che mi è stato facile superare anche così, diciamo, i rifiuti che inevitabilmente sono arrivati anche a me. Per esempio ricordo quella della signora della mia parrocchia che andò dal parroco dicendo che voleva dare le dimissioni dal consiglio parrocchiale perché lui si era permesso di chiedere a me di entrare. Oppure quando in una certa associazione mi hanno detto che non potevo assolutamente pensare di essere inclusa in incarichi un po' di prestigio, perché lo statuto di quell'associazione non prevedeva che ci fossero delle persone separate o divorziate nel team dirigenziale. Allora credo che forse qualcosa si possa ancora fare per tutti quelli meno fortunati di me. Allora questi gesti, queste attenzioni, questo rispetto di quei tanti amici di cui ho parlato adesso, ce ne sarebbero ancora da raccontare, ma mi limito. Sono delle piccole cose, però sono piccole cose che possono creare vita, perché io credo che non abbiamo bisogno di tanti trattati, ma di gesti concreti che dimostrino proprio il bene che diciamo di avere per gli altri. E allora mi auguro anche che questa serata possa dare alcuni spunti proprio per riflettere, per valutare e per accogliere.
Ecco, come abbiamo detto prima, adesso qualche minuto di intervallo per raccogliere eventualmente le domande scritte. Ricordo che il prossimo incontro dei sette lunedì sarà il giorno 29 marzo con il rabbino di Milano, Giuseppe Laras. Il giorno dopo, cioè l'incontro è sdoppiato, il giorno dopo, il 30 marzo, ci sarà Paolo Branca, l'islamologo dell'Università Cattolica di Milano. Uno parla, il primo, della famiglia di Dio, famiglia nella tradizione ebraica. Il secondo, l'islamologo, nella tradizione islamica. Allora, qualche minuto di relax. Grazie. Allora vogliamo ricominciare e per con sì.
Proviamo
con le risposte,
a prendere...
prego, ai quesiti. Sì. Allora, qui ci sono arrivati alcuni quesiti. Alcuni
l'ora
problemi.
Tarda annebbia un po' la mente.
Dobbiamo in sintesi.
C'è una domanda che dice: tanta severità nella missione ai sacramenti delle coppie irregolari e minore severità su altre irregolarità, per esempio sul versante ricchezza, povertà e tutto il mondo della ingiustizia sociale. Sovente viene fatta questa obiezione. Credo che il punto, cosa vuol dire essere marito e moglie nel Signore? Cioè è una vocazione profonda, è una vocazione che segna la vita in profondità. Se per me essere sposato sta al centro della mia esistenza, se invece è come andare all'Università di Bologna anziché a quella di Firenze, mi pare che se è vero che noi abbiamo una vocazione all'amore, se è vero che l'amore tocca intimamente la nostra persona, se poi il matrimonio è un sacramento, cosa vuol dire sacramento? Un luogo dove Dio, Cristo Gesù è presente, si esprime e salva, no? Il mistero, il sacramento è un luogo della presenza di Cristo che trasforma, che salva, che corregge, che guarisce, che rende presente l'amore di Dio. Quando noi siamo in un metro con la gente triste che corre veloce, le donne sole che leggono, giovani che leggono il loro libro, che vivono in un altro mondo, queste persone senza sorriso, chi è che dice loro che Dio le ama? Non sono i preti, sono gli sposi. Cioè, credo che il vero problema sia acquisire una conoscenza più profonda, evangelicamente ricca, dell'esperienza matrimoniale. Tutti si sposano, ci sposiamo anche noi. Passare da questa generalizzazione facile di accesso al matrimonio come una vocazione scelta e dopo averla scelta approfondita. I giovani sposi, per esempio, hanno molto bisogno di capire che cosa hanno fatto, che significato ha la scrittura, cosa da dire. E credo che la Chiesa non fa ancora abbastanza per aiutare i giovani sposi. Un'altra persona dice che i governi non hanno fatto abbastanza per dare all'Italia una politica familiare. È vero, c'è di più da fare. La Francia lo sta facendo, per esempio. Un'altra domanda dice: dovremmo lavorare di più per annunciare il Vangelo, una concezione vera del matrimonio nel Signore. È una verità da annunciare con forza. Prima dice: perché tanta durezza, tanta... della Chiesa nei confronti dei divorziati risposati o di coloro che si trovano da fedeli a misurarsi con questa esclusione di fatto dalla comunione piena con la Chiesa. Il problema è che non c'è più la comunione, si tratta di riconoscere che non è più piena questa comunione con la Chiesa. Il modo di dirlo è queste esclusioni. Un altro chiede che la Chiesa orientale ha deciso di rimettere l'Eucaristia e alla comunione ecclesiale i divorziati e risposati. La Chiesa orientale, come dire, chiude un occhio, non dice che il secondo matrimonio è sacramento, e dice un po' la Chiesa che comprende il tema della durezza del cuore dell'Antico Testamento. E però il prezzo che questa Chiesa paga va valutato. Come ho detto all'inizio, ciò che è veramente in gioco, su cui noi dobbiamo riflettere, è se la Chiesa non rischia di smettere di annunciare che il matrimonio è fatto per durare sempre. Anche i protestanti le dicono che di per sé è fatto per durare sempre. Poi dopo bisogna avere comprensione. Non so, io non direi cose nuove, dico ciò su cui bisogna riflettere è questo: che prezzo paga o pagherà la Chiesa se appunto chiude un occhio? Perché la contropartita, c'è qualcun altro che pone un altro problema che sostanzialmente è questo, dice siccome siamo in un mondo secolarizzato dove le persone si concedono tutto, dove Quindi anche la Chiesa dovrebbe concedere, dovrebbe allargare, cioè mentre il mondo scende lungo un piano inclinato, anche la Chiesa deve scendere lungo il piano inclinato. Invece no, probabilmente la Chiesa deve risalire la china, deve presentare delle testimonianze di coppie che sono consapevoli del loro matrimonio e che lo dicono, oltre che lo vivono. Io credo che non ci sono mai state coppie come oggi, così consapevoli del dono che hanno ricevuto col sacramento del matrimonio. Non è vero che oggi siamo di fronte a uno spettacolo di matrimonio, come si può dire, male assunto e ancor peggio testimoniato. È vero il contrario. I miei genitori, un'ottima coppia, ma non sapevano dire ad altre persone che cosa vivevano, o non sapevano motivare a partire dalla scrittura la scelta del loro matrimonio che vivevano. Oggi invece le abbiamo le coppie così. Tutto il discorso che noi abbiamo fatto dovrebbe mettere in moto un investimento di energia da parte dei sacerdoti e dei fedeli che amano la gente, perché il matrimonio venga scelto e poi vissuto con maggiore consapevolezza. Noi giovani sposi le abbandoniamo. Oggi noi pensiamo che le giovani donne siano molto meno buone delle loro mamme e delle loro nonne. Questo è ingiusto, è un giudizio sbagliato. È molto più difficile oggi vivere da giovane donna il matrimonio che andare a lavorare, andare in fabbrica, litigare col marito che non aiuta in casa. Quindi la situazione dei giovani sposi oggi è tale che o noi ci decidiamo di aiutarli di più, anche nell'approfondimento della fede, oppure questo piano inclinato continuerà a far scivolare verso il basso. Quindi l'esperienza del matrimonio oggi si sceglie come si sceglie di farsi prete. Qualcuno dice, ma la Chiesa ammette tutti al sacramento del matrimonio. Bisogna dire che non è più così vero, perché per esempio in Alto Adige il 40% dei matrimoni sono civili. E ormai in Italia abbiamo, nel 96 abbiamo il 20% di matrimoni civili. Nelle grandi città abbiamo il 40% di matrimoni civili. Quindi, senza invitare i preti a sbattere le porte in faccia ai promessi sposi, sta già avvenendo un decantamento. Questa decantazione, scusate, è già in atto. Io credo che il prete non debba buttare via la gente, deve cogliere l'occasione per renderle più consapevole del passo che fanno. Magari chiedere di aspettare, di non sposarsi subito. Però voi sapete quante convivenze ci sono. Nella mia diocesi il 50% di quelli che chiedono il sacramento del matrimonio sono conviventi da più anni. Noi però abbiamo il massimo delle separazioni. Se volete delle cifre, nel nord Italia 3,4 divorzi su 1000 coppie, 1,4 nel sud, 5,9 in Val d'Aosta. Noi siamo il doppio della media, quasi il doppio della media nazionale. Bisogna riflettere che il benessere c'è, la ricchezza anche. Cioè, mi sembra che la scelta di un matrimonio vissuto bene sia significativa del tuo orientamento nei confronti di Dio e del tuo prossimo, e centrale rispetto all'esperienza del matrimonio. Perché impari a voler bene? O impari a voler bene o non impari a voler bene? Amare Dio con tutto il cuore, il prossimo come se stesso, gli sposi e i figli sono il primo prossimo. Credo si gioca veramente la sopravvivenza dell'esperienza cristiana nella nostra terra. Quando Giovanni Paolo II a Puebla ha detto che il futuro dell'evangelizzazione nel mondo dipende dalla Chiesa domestica, leggi dalla famiglia cristiana, che non è il giornale, evidentemente ha detto qualche cosa che fa molto riflettere, cioè la qualità della vita cristiana è fortemente influenzata dalle scelte che noi facciamo sull'amore, egoismo. Giovanni Paolo II, per esempio, dice sempre che ciò che voi sapete che viviamo in un mondo che dice che tutti noi ci dobbiamo realizzare. Allora le mogli devono fare i corsi d'inglese, la ginnastica correttiva, i cinquantenni devono far scendere la pancetta, i figli non ci sono, cioè non bisogna sacrificarsi per i figli, cioè ciò che è dominante oggi il completare se stessi, il perfezionare se stessi, non in termini spirituali, ma in termini fisico-relazionali, no? L'autorealizzazione. Gesù ha chiesto la eterorealizzazione. Alla persona matura non si chiede l'autorealizzazione. Il bambino sì, l'adolescente sì, deve essere egoista. L'adolescente deve essere egoista, deve essere egocentrico, come dice la psicologia. Ma l'adulto deve essere... Giovanni Paolo II quasi sempre usa questa parola. L'adulto cristiano vero è uno che fa della propria vita un dono. E dice innanzitutto gli sposi e i preti e tutte le persone che hanno un progetto di santità a partire dalla condizione in cui vivono. Quindi giocare sul matrimonio, farlo saltare, io credo che voglia dire far saltare un po' la vita cristiana. Lì ci sono i bambini che crescono, lì ci sono i giovani, lì ci sono i nonni, lì ci sono gli ospiti, lì ci sono gli amici, lì c'è la pace quando finisce il lavoro, c'è anche la guerra. Cioè la famiglia oggi veramente soffre. Allora dobbiamo lavorare per salvare la famiglia, credo. Adesso mi metto a fare la predica. C'erano altre domande ancora? Altre domande sono...
Il costo del...
sui costi dei processi per la dichiarazione di nullità. Il vostro vescovo sa che ogni tanto nella conferenza episcopale piemontese discutiamo patrocinio gratuito, molti vescovi intervengono dicendo bisogna abbassare i prezzi, non ci guadagna proprio nessuno, cerchiamo di ottenere dagli avvocati che lavorino anche con una piccola fetta di volontariato. Cioè, io credo che la Chiesa sta facendo di tutto perché questi costi siano ragionevoli, siano soltanto ore di lavoro di chi cerca di comprendere la verità. Ecco.
Grazie.
Siccome è tardi, voi fate
tardi,
finta che abbia...
Sì.
Tu puoi forse dire qualcosa.
No, io non ho nessuna domanda.
Allora, vi ringraziamo. Ringraziamo i relatori questa sera. Vuole dire una parola? Vuole salutare? Padre Enrico ci saluta. Sì, in fondo mi dice Monsignor Anfossi che in fondo ci sono dei fogli con quegli indirizzi e quelle indicazioni dei gruppi, li potete ritirare, sono laggiù in fondo, lui li ha portati, ne ha portate una cinquantina di copie, il nostro arcivescovo.
È tardi, ma... vorrei rubarle ancora qualche minuto per fare una brevissima considerazione. Condivido anch'io quanto diceva Monsignor Anfossi circa i discorsi che fanno i preti quando si incontrano. Quando si parla della famiglia, subito si arriva a porre la domanda: ma che facciamo per le situazioni difficili? Ecco, però, ecco, mi pare io che sia molto importante questo cammino che impegnerà la Chiesa del futuro per realizzare quell'accoglienza di cui si è detto stasera. Importantissimo, condivido, abbiamo molti passi da fare, abbiamo molte conversioni da preparare. Però mi pare che siano tre i capitoli della pastorale familiare. Questo è un capitolo importantissimo che non possiamo rifiutare e che deve stare ben davanti al nostro sguardo e alla nostra attenzione. Ma c'è il capitolo della preparazione dei giovani alla famiglia, che è ancora più urgente, perché è lì che si può preparare una famiglia secondo il Vangelo. Noi stiamo elaborando un progetto di pastorale giovanile in accordo con l'ufficio di pastorale familiare per accompagnare questi giovani, o comunque per preparare i giovani alla scelta della vocazione familiare. Secondo capitolo è la cura delle famiglie sane, delle famiglie che vivono, si sforzano di vivere il Vangelo, perché se non c'è questa prevenzione è fatale poi questo esito del fallimento familiare. Quindi io credo che quando parliamo di pastorale familiare dobbiamo tenere presente bene questi tre grandi capitoli: i giovani che si preparano alla famiglia, le famiglie nella nostra comunità. Ecco perché io continuo a dire che la nostra pastorale parrocchiale deve essere attenta principalmente alla famiglia. La famiglia deve essere più dentro la comunità, il cuore della comunità, e la comunità deve essere più dentro la famiglia. Ci deve essere questa simbiosi. La pastorale italiana è popolare perché è capace di entrare nelle case, di entrare nelle famiglie, ma forse deve essere una presenza meno generica, più capace di rispondere a quelli che sono gli effettivi bisogni e problemi della vita familiare. Quindi questo impegno reciproco, parrocchia più dentro alla famiglia e famiglia più dentro alla parrocchia, è un impegno del nostro prossimo futuro. E concludo con un grazie, anzitutto, a Don Giuseppe, il Monsignor Anfossi, che mi è amico, e quindi lo ringrazio per l'amicizia, lo ringrazio per questo contributo di riflessione così molto precisa e puntuale, appassionata, e poi lo ringrazio perché ha accettato di tornare a parlare e a riflettere sullo stesso tema con i sacerdoti, perché molti di noi hanno detto, ma queste cose dovrebbero saperle i preti, non è così? Ecco, appunto, tra non molto tempo tornerà per aiutarci, per aiutare i sacerdoti, a riflettere su questo tema della famiglia. Quindi lo ringrazio e poi gli faccio un augurio. Si chiama Giuseppe. Ma naturalmente con Monsignor Anfossi io ringrazio la signora Daniela per la splendida testimonianza che ci ha dato. Faccio gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Giuseppe o di Giuseppina. Ci sono, mi pare, anche, perché qualche anno fa il nome di Giuseppe risultava essere tra i più popolari dei nomi cristiani. Quindi mi pare che ci sia sempre qualcuno.
Adesso uno ogni 90 bambini della Crete, un Giuseppe ogni 90 bambini.
Adesso predomina Andrea, Simone, Luca. E poi vorrei fare gli auguri, visto che ho in mano una piccola manciata di auguri, vorrei fare gli auguri a Don Cesare, il quale non ha soltanto compiuto gli 80 anni e conserva uno spirito da 25enne, come il Meic. Ma Don Cesare quest'anno celebra, ricordi, i 35 anni di ministero sacerdotale e i 20 anni di cappellania a San Michele. Insomma, un triplice augurio. E naturalmente ci riserviamo di farci gli auguri di buona Pasqua. Per intanto un cordiale augurio di buona Quaresima. Buonasera e buonanotte.
Buonasera. Arrivederci il 29 di marzo.
Grazie.